sì, è proprio bello che ci sia una parola che rimane sempre vera. Pensate quante parole noi cambiamo, sfumiamo, adattiamo, con cui comunicando non comunichiamo. La fantasia, la fantasmagoria delle nostre parole. Però ce n'è una che rimane sempre vera. Una nella quale possiamo conoscere il mistero di Dio e il mistero di noi stessi. E questa parola che rimane sempre vera ha un suo momento ancora più, non si può dire ancora più vera perché è sempre vera, ma ha un suo passaggio di grande densità, di grande intensità, in cui ancora di più, ancora meglio, dice la verità di Dio e la verità di ciascuno di noi. Ed è proprio la parola del perdono. Quando questa parola ti raggiunge come perdono, anche tu puoi dire chi sei veramente, come sei voluta, come sei amata, come sei cercata, e anche tu puoi conoscere, proprio per questo gesto, per questa parola che è per te, chi è e com'è Dio per te. Vorrei allora riposare dentro questa certezza, in questa seconda meditazione di oggi, come si riposa dentro e nella storia dell'antico popolo di Dio e nella storia del nuovo popolo di Dio, dentro un giubileo, con una gioia che è incontenibile, indescrivibile, si prolunga. È quel canto che è il giubilo, è un canto senza parole, è un canto dove si modula il suono per dire la profondità, l'intensità della gioia, della gratitudine. Questa sottolineatura, questa immagine del giubileo mi è ritornata ieri sera nella preghiera delle intercessioni, della preghiera vespertina. Una di queste intercessioni dice così, sempre rivolti al Padre di misericordia, sempre dicendo abbi pietà di noi, tu, Padre di misericordia, che hai inviato al mondo la tua parola, il tuo verbo, sappiamo come, fatto carne, in questa modalità dell'incarnazione che il Natale celebra, annuncia, perché, questo è il passaggio, perché proclamasse il tempo del perdono. Proclamare il perdono, proclamare il tempo del perdono, proclamare il giubilo che scaturisce dal perdono, mi ha fatto collegare con l'esperienza del giubileo, del giubilo. Il giubileo è strettamente connesso con la misericordia, con il perdono, con un tempo di grazia, con un anno di grazia. Questa parola che rimane sempre vera custodisce la condizione, trasmette, dona la condizione nella quale poter tornare a gioire. La verità ha questo doppio effetto. La verità da una parte ti schiaccia, perché più splende e più dici, ma io come sono? Sono come non dovrei essere, insomma. Più risuona la parola che rimane sempre vera e più si snidano le tue infedeltà, le tue oscurità, le tue fragilità. E più ti viene da dire come sono lontana. E ti fa male questo. E può accompagnarsi alla tentazione di non accogliere questa parola, di non meditarla. Ma nella stessa misura in cui ti provoca, ti schianta, metti a nudo quello che sei, ti porta a riconoscerlo fino in fondo, in questa verità della difformità. È vero che sei difforme da come il Signore ti vuole, da quella conformità a Cristo nella quale sei pensata e amata, puoi nell'umiltà essere rinnovata. E questa parola che rimane sempre vera diventa: io ti assolvo. Si dà il momento della gioia del perdono, l'esperienza della gioia del perdono, se non si dà il momento o l'esperienza del prendere coscienza di quanto la parola penetra e quindi ti rivela per quello che sei, ma al tempo stesso ti riconsegna alla verità di come il Signore ti vuole. Non c'è una di queste due facce senza l'altra. Bisogna anche accettare di passare dentro la bruciante presa di coscienza di essere difforme. In questo senso è nel perdono, nella parola del perdono, che tu riesci ad accettare anche la tua difformità, perché la cogli nello stesso momento in cui ti puoi affidare, e in questo vieni liberata da te stessa. Il Giubileo è perdono, riconciliazione, messa a nudo dei legami, messa a nudo delle responsabilità e riordino di tutte le relazioni, anche nella giustizia. O meglio, lo stesso Giubileo permette di realizzare una impossibile giustizia. Impossibile umanamente, impossibile dentro le esigenze legate all'economia, legate ad altri tipi di legami, di condizioni. Invece il Giubileo rende possibile, il perdono rende possibile. Proclamare l'anno del perdono, il tempo del perdono, significa dire anche la verità sul tempo, la verità su noi stessi, la verità su Dio. Chi poteva proclamare questo? Chi poteva dare inizio a un Giubileo definitivo? Colui che è venuto nella carne, colui che è venuto nell'umiltà della carne. Appunto, oggi in Cristo, l'abbiamo visto questa mattina verso la fine della meditazione, in Cristo tuo figlio anche il mondo rinasce, al peccatore è rimesso il peccato, al mortale promessa la vita. Il Giubileo, ecco, è qui, è lui. E questa parola che è incarnata rimane sempre vera, e che incarnata si fa perdono, riconciliazione, nel modo con cui il Signore ci riprende per sé, in cui dice: è così, tu sei così, perché io ti voglio così, perché io ti amo così. Eppure sei diversa, certo, lo so, ma dentro il gesto del perdono, dentro questa parola sempre vera dell'amore misericordioso, questa luce che si diffonde dall'incarnazione toccando poi l'intensità della Pasqua, della Pentecoste, ti fa essere vera nel perdono come io ti penso e ti amo. A questo punto dobbiamo anche scegliere come guardarci, o dobbiamo saper comporre e armonizzare con un passaggio, anche qui un passaggio sottilissimo, come altri passaggi indicati in questi giorni, sapendo che non possiamo afferrare bene lo splendore del gesto di Dio se non afferriamo anche il non splendore della nostra pochezza, della nostra debolezza e delle nostre colpe. Del resto, come si potrebbe scrivere che non c'è più grande gioia in cielo di quando un peccatore si converte? Come si sarebbe potuto dire da parte di Sant'Ambrogio che finalmente Dio si è riposato perché ha trovato chi perdonare? E allora si può dire anche che è Dio come tale il giubilo della creatura. La creatura accetta di non chiudersi, di non stare a distanza, di lasciarsi guardare, sapendo che nello stesso momento in cui il Signore ti guarda come vuole Lui, non come sa che tu sei, ma come per amore vuole che tu sia, perché tu sei in Lui, anche quando non ci pensi, anche quando non sai cosa significa quello che stai facendo, anche quando non capisci perché sei mandato a fare una certa cosa piuttosto che un'altra, e via di questo passo. Lui ti guarda come in un disegno già compiuto e ci mette tutta la pazienza per compierlo. Ad ogni perdono ti veste e ti riveste della sua stessa bellezza. Quale gioia quando mi dissero: saliamo al Tempio del Signore. Di più, quale gioia quando mi dissero: entriamo nel mistero del Signore, del suo amore. Entriamo come Lui vuole che entriamo. Lui vuole questo. In realtà non è qualcosa che dobbiamo fare noi, ma proprio perché questo corrisponde a quello che vuole Lui, lo dobbiamo solo lasciar fare a Lui. Tante volte ci sono faticose le cose che facciamo perché non sono proprio quelle che dobbiamo fare. Qualche volta, so distinguere, qualche volta ci sono faticose perché sono quelle attraverso cui il Signore, in questo suo disegno, ci schianta e ci purifica e ci rende partecipi della stessa croce che ci salva. Sarà interessante, anzi necessario, anche qui c'è una sottilissima distinzione nella nostra consapevolezza. Qualche volta basta che una cosa ci pensi che noi pensiamo che non è questa che dobbiamo fare, o è questa che non vogliamo più fare. Qualche volta invece è diverso, è l'opposto. Se è ciò attraverso cui Egli ci chiama, ci forma, ci purifica, certo che ci può pesare, e pesare anche molto, ma contestualmente quasi proprio, sì, nello stesso tempo, noi dovremmo percepire che un altro ci porta, che un altro ci solleva, che un altro quasi agisce in noi al nostro posto, perché noi sentiamo una fatica, un peso che siamo sicuri di non poter portare, di non poter affrontare, eppure ecco che passiamo. È un miracolo. È l'azione dello Spirito di Dio. Diceva questa mattina, al termine della celebrazione funebre per questo sacerdote, il suo successore, prima della benedizione, sa poco così. Eravamo noi due sul campo del pallone e mi disse, dopo 36, quasi 40 anni che era lì, fondatore della parrocchia, Tu non puoi immaginare quanto mi costa andare via da questo luogo. Non puoi immaginare. Ho capito che è volontà di Dio che io vada. E vado con gioia. E questo suo successore, attuale parroco ancora, in questa parrocchia, dice: questo è stato un grande dono. Ho capito quanto questo nostro prete era libero. Questa è stata una grazia, una luce. Proprio così. Io avevo appena detto, all'omelia, avevo detto che custodiva nel cuore, nella preghiera, e ho esemplificato anche quali tipi di preghiere, la sua parrocchia, che è rimasta nel suo cuore. Eppure si sentiva custodito nella malattia, in modo sereno, veramente, veramente. Non mai scontento, mai. Veramente. Quella che era la sua terra d'origine, la sua comunità d'origine. E queste cose si vivono quando il cuore è nel mistero di Dio. Se no, non si è né qui né là. O si è qui, ma si vorrebbe essere là, e si è là, e si vorrebbe essere altrove. Si è sdoppiati. L'esperienza del perdono che purifica il cuore, che ci riveste della bellezza stessa di Dio, ci fa crescere nel cammino verso la luce, ci fa crescere nell'esperienza della libertà, ci dona di essere testimoni delle cose più profonde, non dimostrabili con opere esteriori, ma come una consegna di questo tipo. E questo per dire l'ultimissimo esempio di questa mattina. Se stai dentro la proclamazione del tempo del perdono, se stai dentro la luce che si diffonde dal mistero dell'incarnazione, per cui oggi celebriamo il Natale del Salvatore, il Natale della nostra salvezza. Oggi in Cristo anche il mondo rinasce. Al peccatore è rimesso il peccato, al mortale è promessa la vita. Se stai dentro questa, puoi stare libera, splendida, in pace dappertutto. E puoi portare con leggerezza, nel senso di scioltezza, non nel senso di superficialità, nel senso di scioltezza interiore, pesi impossibili da portare. Ma perché un altro li porta per te, essendo riuscito ad entrare in te. Per quale via? Per questa via. La via dell'incarnazione, che apre il tempo della riconciliazione, il tempo del perdono, apre la via della luce, la via della libertà, e quindi apre il cuore al giubilo. Il cuore si fa giubileo e sta in pace. Noi continuiamo a colorare, tra virgolette, questa giornata che abbiamo stata chiamata giustamente penitenziale, con la tonalità fortissima della gioia, del giubilo addirittura. Ma è lui che entra, è lui che scrive, riscrive, veste e riveste. È sempre così, io ti assolvo. Associando la Chiesa sponsalmente, sacramentalmente, in questo gesto che solo Dio può compiere. E la meraviglia è che ha associato la creatura, la Chiesa è una creatura. Associato la Chiesa perché portasse ogni frutto e dappertutto ogni frutto dell'incarnazione, del mistero che si è compiuto nella bellezza di Maria. Ed è nella linea di questa esperienza del perdono che si può comprendere meglio che Gesù è il Salvatore. Certo che lo sappiamo, quante volte l'abbiamo detto al Catechismo, quante volte l'abbiamo riaffermato. Ma come tocchi con mano che è il Salvatore? Il tuo Salvatore, che ti salva da te stessa. Da tutto quello che in te non corrisponde a Lui. E proprio attraverso questa esperienza del perdono. La tua verità te la dice colui che ti salva. Te la dice il Salvatore, te la dona il Salvatore. Tra l'altro anche l'unico che sa fino in fondo. E c'è fino in fondo. Ma perché il Figlio, il Verbo incarnato, ti può rivestire di questo splendore e ti può recuperare nel perdono rivestendoti appunto nella bellezza che Dio pensa e vuole per te, che è un riflesso della sua bellezza, di Dio, sua di Dio? Che cosa accende questa possibilità? Questa via della luce. Lo dicono tanti testi di questa liturgia natalizia, è impossibile riprenderli tutti. Vorrei semplicemente sottolineare un testo che è nella lettera agli Ebrei, all'inizio della lettera agli Ebrei. Un inizio già citato di sfuggita una volta, è la lettera della messa del giorno di Natale, la terza messa ancora. Perché egli, il Verbo incarnato, il Figlio nato dal grembo di Maria, l'Eterno che nasce nel tempo, è irradiazione della gloria di Dio. Dove arriva, dove tocca, stabilisce un contatto, non magicamente, la magia del Natale, ma in quanti luoghi cristiani si è detto la magia del Natale, ma si può. Quante presentazioni di feste. Magia del Natale. Io la strapperei una cosa. Poi non si può fare. Ma dobbiamo cancellarla dal linguaggio comunicativo. È Dio che ti raggiunge perché il Verbo incarnato è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza. Quando diciamo Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non è che ripetiamo una cantilena. Diciamo che c'è questo mistero dell'essere che è amore, luce, splendore, bellezza. Ti vuole raggiungere, ti vuole toccare. Vuole lasciare la sua impronta dentro di te. E poi sarà più che un'impronta, dove se qualcuno mi ama, noi verremo da lui e prenderemo dimora presso di lui. Più che un'impronta. Ma l'impronta è come l'immagine, dice partecipazione alla realtà dell'altro. Partecipazione vera, reale, non per modo di dire, non per modo di fare, non per una finzione, per un accostamento. Il cambiamento profondo che in un certo senso transustanzia tutte le cose. Ha parlato Benedetto XVI in tempi non recentissimi, ma mostrando come il tocco di Dio ti cambia sul piano dell'essere. Non è solo una buona spinta, un aiuto, è come l'Eucaristia, cambia l'essere profondo. Credo che questo passaggio della lettera agli Ebrei, subito dopo l'introduzione, abbia questa consistenza, ecco, questa fortezza, questo dinamismo, irradiazione della sua gloria, sua di Dio, perché sta dicendo quello che Dio volle, eccetera, che sta realizzando nel Figlio e che continua a volere, perciò. È impronta della sua sostanza e tutto sostiene con la sua parola potente. La lettera ai Colossesi dice la stessa cosa. Tutto ha consistenza in lui. Il prologo dice la stessa cosa. Tutto esiste, è stato fatto per lui. Ma chi è mai questo uomo Dio che ha scelto di amarmi sponsalmente e il cui essere ha afferrato il mio essere eppure si estende nella sua irradiazione, che è l'irradiazione stessa della gloria e dello splendore di Dio ad ogni creatura? Ma chissà se mi rendo conto da chi sono amata. Chi è davvero colui che mi ama? Vedete come il cammino alla via della luce, il cammino della riconciliazione, del perdono, non solo si arricchisce di gioia, di stupore, ma acquista un'intensità e riveste di bellezza la vita in modo inaudito. Ma come mai questi mi ama? Che cosa ha fatto questo, di cui appunto sta l'Apostolo annunciando in relazione della sua gloria, in pronto della sua sostanza, tutto sostiene? Che cosa ha fatto? La lettera agli Ebrei dice una sola cosa, è il frutto di questa sola cosa. Qual è questa sola cosa? La purificazione dei peccati. Siamo sempre nel solco, nel tema di oggi. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, quello che era impossibile, i sacrifici antichi, la lettera agli Ebrei poi si diffonde sulla ritualità dell'antica alleanza, la ritualità della Pasqua, nella Pasqua di Cristo e nell'Eucaristia, nella quale si attualizza qui e ora e mette in evidenza l'originalità del sacerdozio di Cristo da cui tutti partecipiamo, non tutti ministerialmente, ma tutti dal battesimo, tutti. Ce lo diciamo ancora una volta in questo anno sacerdotale, mettendo in evidenza l'originalità e la novità assoluta del sacerdozio di Cristo proprio con riferimento all'originalità dell'alleanza nuova e all'originalità di questa efficacia in ordine alla purificazione. I sacrifici antichi non potevano ottenere questo effetto, avere questa efficacia. Solo l'unica vittima che ha offerto se stessa. Le altre sono state tutte offerte. senza un sì interiore totale. È l'unica vittima di cui parlavamo ieri, no? Nella rilettura sacrificale dell'incarnazione, ieri pomeriggio. Ecco. E il frutto qual è? Sedetti alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Il frutto è la gloria, quella gloria sconosciuta che finalmente è stato possibile conoscere e che si irradia e diventa impronta della nostra stessa vita quando il Signore ci tocca nel mistero del Verbo incarnato, ecco che costituisce la modalità di vita, di esistenza e di vita per sempre e del Verbo incarnato. Colui per il quale è avvenuta la purificazione dei peccati, realmente, senza misura, e di coloro che sono stati purificati, e di coloro che sono stati rivestiti da questa bellezza ridiventata possibile, sempre per grazia, sempre per dono. E poi insiste sulla assoluta superiorità di Cristo, del Verbo incarnato, nei confronti di ogni potenza del cielo e della terra. Perché tutto ciò che esiste, esiste per mezzo di Lui. E quindi è a Lui che deve fare riferimento. Sedetti alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. E qual è il nome che ha ereditato? Provate a pensarlo un attimo, non avete davanti il testo della lettera agli ebrei in questo momento, non potete andare a sfogliare. Provate a pensarlo un attimo di silenzio, qual è questo nome? Quanto più eccellente a confronto col loro nome, nome degli angeli, delle potenze, eccetera, è il nome che ha ereditato. Come ha ereditato? Ce l'ha o non ce l'ha? Ce l'ha da sempre o gli è stato appiccicato lì? No. Provate a pensarlo. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato? Detto a lui, di lui, ma non l'ha detto per lui. Questo è ancora più sorprendente. L'ha detto per noi. Ha detto a lui venuto nella carne. Perché chi vede la sua carne, la sua immagine corporea, potesse vedere con il penetrante sguardo della fede chi è veramente il Figlio Eterno. E ancora, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. L'ha detto di lui, ma non per lui. E il figlio sa di chi è figlio. Figlio eterno, generato non creato. Ma lo deve sapere l'umanità di questo figlio, l'umanità uscita dal grembo di Maria, che appartiene allo stesso figlio e della persona del Verbo, della seconda persona della Trinità. E lo deve sapere chi è incorporato in Lui, rivestito di Lui, riconciliato per mezzo di Lui. Riceve il perdono grazie a Lui, tramite la Chiesa. Quindi per noi, tu sei mio figlio. Realizzi te stesso, te stessa, per questa incorporazione, per questa partecipazione, e anche tu puoi irradiare la mia gloria. Dove? Ma in questa situazione difficile, certo. Se è troppo facile, non irradi la mia gloria, irradi te stesso. Anche tu devi mostrare nella tua vita, nella tua esistenza quotidiana, nel tuo vivere nella carne, qui e ora, che c'è in te l'impronta della mia sostanza, un'impronta divina, un'impronta dell'essere stesso di Dio. Non c'è nessuna differenza tra il figlio unigenito, primogenito di molti fratelli e noi. No, certo che c'è una differenza, anzi, più di una, ma fermiamoci a una soltanto. Voglio essere un po' più breve oggi. Primo perché il tempo è più stretto e si è fatto breve, perché c'è la celebrazione eucaristica con i vesperi, che è pienezza del tempo in verità. Però, ecco, poi perché devo compensare la lunghezza di ieri. Stavo per dire farmelo perdonare, poi mi sono fermato. Va bene. È una differenza sola, diciamo qui. E ancora, è sempre una lettera agli ebrei, che dice lo sguardo di Dio. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. Lui, questo uomo Cristo Gesù, perché io so chi è, il chi è la persona di questo corpo, di questa umanità, generato, non creato. E quindi io lo conosco dall'eternità. Introducendo il primogenito nel mondo, dice sempre il Padre, lo adorino tutti. E questo non si può dire di noi. A noi va declinato o declinato, affermato così. Per essere come vi chiamo ad essere, vi dono di essere nel mistero del primogenito, adoratelo. Adoratelo. Lui è adorabile. Voi adoratelo. Voglio ritrovare per concludere un'espressione simile che già è impegno, eccola qui, nella messa della notte, no, nella messa della vigilia. Ormai nell'imminenza della notte, nell'imminenza della nascita, quindi. È l'ultima preghiera, quella dopo la comunione. Quando insolitamente la liturgia usa questo termine, impaziente, lo usa in un modo molto, molto focalizzante. Tu ci hai rinnovato col tuo dono mirabile, o Dio, il mistero della nascita del Figlio di Dio nella carne. E noi siamo impazienti, impazienti di fare cosa? Cioè nell'attesa trepidante, non impazienti nel senso corrente del termine, ma in un'attesa trepidante che vorremmo si consumasse, nel senso si compisse subito, qui e ora. Poi dopo noi passiamo, lasciamo passare tanti qui e ora facendo altro, distraendoci, eccetera. Però la liturgia ci educa anche così. Impazienti per due atteggiamenti. Di adorare la nascita tra noi. Insieme, insieme, adorare la nascita e, sempre impazienti, di partecipare alla vita immortale di Gesù Cristo, tuo figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. La liturgia passa sempre di qui, mezzo di grazie a, impazienti di adorare e di partecipare alla vita immortale di Gesù Cristo. E ancora una volta, il battesimo e il perdono attuano questo che è disegno di Dio e desiderio struggente, inconscio, a volte, spesso inconscio, non decifrabile dalla ragione, decifrabile solo attraverso la rivelazione, la novità assoluta del Vangelo, il desiderio di vivere una vita nuova, cioè partecipare alla vita di Dio. Non diventa nuova la vita umana, la vita delle creature umane, se non diventando partecipazione alla vita stessa di Dio. La morale da sola non sta in piedi. L'educazione nostra, che a volte prescinde anche un po' dalla morale, perché come si fa in un mondo così? Ci prendono sul serio, sta in piedi meno ancora. A fronte di questa bellezza che supera ogni desiderio, ogni attesa, ogni progetto. E noi siamo chiamati non solo a vivere questo, ma proprio per responsabilità, siamo chiamati a educare a questo e ad essere missionari di questo e a stare dentro questo in modo molto riposante, tanto quanto in modo convinto e costruito attraverso questa via della luce, via dell'offerta di sé, via della riconciliazione con tutte le sfumature, le sottolineature, le irradiazioni anche che raccogliamo dai testi liturgici, dai testi biblici insieme. Essere persone che aiutano altre a capire questa bellezza, perché con la propria umanità, dentro anche i limiti della propria umanità, svelano questo splendore, svelano la divina attitudine a perdonare, divina attitudine a perdonare, e svelano che anche la creatura più misera può tornare a splendere, può confidare, può riconoscersi dentro un disegno di grazia. Auguri. Alle 18 la messa, coi vesperi, infra vesperas. Va bene.